Cari ascoltatori, buongiorno a tutti, benvenuti a questo incontro, un incontro davvero bello, oltre che speciale, anche perché è il 4 novembre. Il 4 novembre è un giorno così particolare e quindi che vi sta parlando è Carlo, con me c'è l'amico Giancarlo e poi
Buongiorno. Accogliamo
il nostro prevosto Giuseppe Carlo. Don Giuseppe Carlo, quindi vengono per tutte e tre oggi.
Oggi è festa, infatti io pensavo che ci fossero qui anche pasticcini, spumante per
cominciamo allora.
A fare gli auguri. Dopo c'era pasticcini e spumante, quindi auguri a Carlo, a Giancarlo, auguri anche a sottoscritto.
No, ma noi apprezziamo un'austerità cristiana. Preferiamo un'austerità, non l'abbondanza.
Io non so se questa è un'austerità.
L'abbondanza a volte è più della Chiesa che non dei poveri diavoli.
No, dai, non diciamo così, non diciamo che far festa è sempre una cosa bella, quindi non...
Ecco qui, e iniziamo subito con le domande che vengono spontanee a Don Giuseppe. Che importanza ha l'onomastico?
Allora, bella domanda. Anche perché io di onomastici ne ho due, Giuseppe e Carlo, e sono anche due grandi feste nella Chiesa con il titolo anche di solennità. È importante la scelta di un nome perché è il nome di un santo che in qualche modo accompagna la vita con il loro esempio, con la loro preghiera, intercessione, quindi non... È bello anche che uno lo conosca, il proprio santo, anzitutto. E poi c'è un giorno in cui questo santo lo si festeggia, quindi non... Io ho due nomi e dico sempre che quando tolgo la camicia per andare a letto, il Don Carlo fa un po' l'esame di coscienza al Don Giuseppe, gli dice un po' come è andata la giornata, eccetera. Ho due santi che mi fanno un po' compagnia da una parte e dall'altra e auguro un po' a tutti di avere, per esempio, poi è anche bello conoscere il significato del nome, per esempio Giuseppe vuol dire Dio aggiunge, Dio accresce, quindi sentire che si è in compagnia con...
Ecco, noi invece volevamo conoscere, noi soprattutto, il Carlo, San Carlo. Lei stamattina all'omelia ha detto, alla chiamata ha avuto dei dubbi se rispondere alla chiamata.
No,
ha
più
avuto,
che dubbi, no,
ha avuto
non
un'attesa,
penso.
Un'attesa. Anzi, mi pare di aver capito, non ha risposto subito.
Non aveva dubbi,
no.
Lui viveva il suo servizio, come si usava in quel tempo, lui era il segretario di Stato del Papa, del Vaticano, ed era, il Papa era anche il suo zio, quindi si capisce perché l'aveva un po' portato con sé. Diremmo noi che era un ottimo impiegato, un ottimo economo, e svolgeva bene il suo servizio, e in quei tempi, purtroppo si usava così, che uno diventava arcivescovo di una grande chiesa o anche abate, lui era anche abate di qualche altro monastero eccetera, senza neanche essere preti, senza neanche essere vescovi, e così era un po' l'usanza.
Sant'Ambrogio.
No, diverso qui, San Carlo così. Quando però muore il fratello, lui non ha dubbi. Semmai era lo zio Papa che era pronto in qualche modo a dare la dispensa perché lui potesse in questo caso sposarsi e portare avanti il blasone di famiglia, eccetera. Lui invece davanti alla morte percepisce lì la chiamata del Signore e risponde totalmente. E siccome nel frattempo era in corso anche il Concilio di Trento, e il Concilio di Trento chiedeva l'obbligo della residenza dei vescovi e dei parroci, ecco che lui, da buon vescovo, lascia Roma, viene a Milano e compie quel gesto della visita pastorale parrocchia per parrocchia. È stato qui anche a Saronno, in questa parrocchia, è stato in santuario.
Quindi è scattato questo approccio, questo richiamo, non so come definirlo, eccetera, è avvenuto
davanti,
durante la morte.
Durante la morte del fratello percepisce che la vita ha bisogno di qualche cosa di più.
Ecco, questo mi dà l'occasione di fare una domanda che sembra particolare, però molto importante per noi soprattutto. Il valore della morte, perché noi non ne parliamo mai. Quando si parla la parola morte, subentra la paura, il terrore. Ma già quando assistiamo a un funerale? Beh, allora diciamolo, noi, il perché di questa domanda che è venuta così spontanea, perché noi siamo qui, io e Giancarlo, fra mezz'ora parteciperemo alle esequie di un nostro carissimo amico alla parrocchia San Giovanni Battista, Camillo, che è stata una presenza così importante e così preziosa per la parrocchia e per l'oratorio, per il centro giovanile della San Giovanni Battista. Quindi era stato è un nostro grande amico anche sotto l'aspetto personale, ecco, oltre che questo. Quindi il nostro Camillo parteciperemo. Quando saremo lì, davanti, dove? Con dolore, davanti a quella bara, e il prete arriverà ad aspergere con l'acqua santa e poi col
incensare la salma. Certo, allora bisogna sempre, è questione di sguardi. Dove guardiamo? Facciamo questo esempio. 2 novembre, dove teniamo lo sguardo rivolto? Alle tombe o verso l'alto? Oggi, partecipando al funerale, dove guardiamo? A Camillo? Ai suoi cari?
La prima cosa è quella, però.
Certamente, la prima cosa è quella. Guarderemo in questo caso questo fratello, lo ringrazieremo per il bene che ha fatto e che riconosciamo, per cui ha fatto molto bene nella comunità, in oratorio e tutto. Guarderemo i suoi cari, quasi per dire, con quella parola un po' strana che si dice condogliante, cioè il tuo dolore e anche un po' il mio dolore. Ma se dovessimo fermarci a questo livello orizzontale, noi non avremmo speranze. Noi dobbiamo soltanto dire, più passano gli anni, più i capelli sono bianchi, quanto mi manca a finire. Ma noi dobbiamo dirci, attendiamo la fine di tutto o attendiamo il fine che è l'incontro con Cristo? Allora torno alla domanda iniziale, che cos'è la morte? Io rileggo la morte come una chiamata. Dio ci ha chiamati alla vita, Dio ci ha chiamati alla fede, ecco il battesimo e il senso anche dell'aspersione che diamo alla salma nel giorno del funerale. Dio ci ha chiamati, lo dice San Paolo oggi, a una vocazione particolare. Per San Carlo è stata quella di essere pastore, vescovo di una chiesa, per voi di essere sposi e nonni, nel mio caso di essere sacerdote. E Dio ci chiama a vivere in pienezza la vita che, iniziata qui nel tempo, non finisce. Però se guardo soltanto orizzontalmente non avrò speranze. Se alzo lo sguardo al crocifisso risorto, che è morto come è morto questo nostro fratello adesso, ma che è risorto come è risorto questo nostro fratello, tutto cambia. Questione di sguardo, dove guardo? Solo alla bara? Mamma mia, quanto è brutta la vita, soprattutto col passare degli anni, e sento vicino questo momento. Se alzo lo sguardo ho una speranza.
Grazie, complimenti per queste parole che in cui ci aiuta ad accompagnare questo nostro amico in questo ultimo suo viaggio terreno.
Così, proprio guardando, noi siamo lì proprio ad affidarlo del funerale, anche quei due gesti lì, da una parte l'aspersione per ricordare che battezzato hai già ricevuto la caparra dell'eredità futura, e quell'incensazione a ricordare la risurrezione della carne. È importante questo aspetto. Cosa vuol dire? Camillo è sposato, Camillo?
Sì.
Benissimo. Vuol dire che Camillo, nella sua carne, nel suo corpo, che cosa ha vissuto? Un rapporto fondamentale di tutti con la sua mamma, perché è stato dentro per 9 mesi nel grembo di sua madre. Sponsalmente si è congiunto alla sua sposa. Da questo amore sono nati figli?
No.
No,
no.
Hanno desiderato.
Lui è la moglie ecco. Grazia, che ha partecipato a tante attività anche lei.
Benissimo.
Ed è stata anche a Radio Orizzonti.
Perché noi con il nostro corpo, con la nostra carne, no, in qualche modo abbiamo una infinità di rapporti. Quindi che cosa risorge? Non la carne del Camillo, che ha quanti anni ha Camillo?
77,
ci siamo? Perché io non l'ho visto Camillo, ma se vedevo il Camillo che potevo incontrare io settimana scorsa, non era certamente il Camillo che ha incontrato Monsignor Benetti, per dire. Cioè, quindi quale carne risorge, quella che ha visto Benetti o quella che potevo vedere io. No, risorge il fatto che io con questo mio corpo ho avuto dei rapporti, degli incontri con le persone, li ho salutati, ho fatto questo, ho fatto quest'altro, eccetera, nella bellezza di una risurrezione di tutto.
Bellissimo, questo non ci deve accompagnare l'aspetto fisico terreno.
Ma cioè, non è l'ultimo, cioè il fatto che io con la mia carne, dal grembo di mia mamma fino a, no, il Don Giuseppe di 40 anni fa, che si non preparava a diventare diacono, no? Non è il Don Giuseppe di oggi.
Giovane anche oggi, Don Giuseppe.
Quindi no. Ma con sempre attaccato le prime orecchie, sono in attesa di cambiare le prime orecchie con le seconde, quindi non
davvero. Comunque grazie davvero per questi consigli e per questo modo che ci consente di accompagnare nel modo giusto. E capire l'importanza di ogni necrologio quando viene esposto.
Certo. L'invito è che il necrologio per un cristiano esprime, certo. Bello quando San Paolo, abbiamo ascoltato al cimitero l'altro giorno, perché non siate come quelli che non hanno speranza. Il cristiano è uno che ha speranza. Se non ho speranza su questa cosa qui, a che cosa credo? Dico sempre, io non credo a neanche Padre Pio, perché l'ho visto, l'ho incontrato, so che c'è stato, non ci siamo. Io credo in Gesù Cristo crocifisso, risorto, è da qui che parte tutto.
Oggi la speranza diventa difficile nel modo con cui siamo costretti a vivere. Anche il Vangelo di oggi parlava di lupi.
Certo,
il Vangelo, la parola, anzi,
però
sono
ha parlato
rimasto
anche di un pastore che ha dato la vita per le pecore, ecco. E di un pastore che conosce le sue pecore. Quindi lui mi conosce, ha dato la vita per me e mi conosce.
Ma è stato l'unico che ha dato la vita per i suoi fratelli, perché oggi è difficile prendere uno che dà la vita per il fratello.
No, è proprio così difficile. Qualche volta, cosa ha fatto San Carlo? Perché la liturgia...
Ma era un santo.
Siamo chiamati tutti alla santità. Siamo chiamati tutti alla santità, Carlo. Perché se noi guardiamo i santi come... Santo non è quello che vince i 100 metri, i 100 metri li ha vinti uno solo in Italia, no? Ci siamo... Noi santo siamo tutti chiamati dentro, nella nostra concretezza, della nostra vita, con le nostre fragilità, con le nostre debolezze, no? Il santo, che è il santo per eccellenza, che è Dio, tutti ci santifica. Basta che noi corrispondiamo alla sua chiamata.
Benissimo. Giancarlo, vuoi aggiungere qualcosa a Don Giuseppe?
No, sto troppo frastornato.
No, dal momento, da quello che stiamo vivendo.
No, non ho nulla
no,
da dire.
Non vorresti niente, aggiungere
no.
Niente. Beh, aggiungiamo, visto che abbiamo detto che è un mondo pieno di lupi, oggi il lupo, quando si parla di lupo...
No, in pratica quello che ha detto adesso Don Giuseppe è l'omelia della giornata dei santi, che tutti siano chiamati alla santità. E infatti a me ha fatto un po', così ho notato, che il Vangelo proponeva le beatitudini, che è un po' come... il modo col quale chi si professa cristiano o chi pensa di esserlo o ha degli interessi in questo dovrebbe seguire per raggiungere l'obiettivo della salvezza. E invece delle beatitudini non si è fatto cenno.
È andato alla fine.
Sì, citando un santo dei nostri tempi che è il...
Sammy Basso.
E leggendo quelle toccanti parole che aveva lasciato,
diciamo. Però, una parola loro sulle beatitudini,
e io sono più, cioè, lì vedevo da una parte la teoria, no? Che addirittura se io non riesco a capire questo fatto che sono chiamato alla santità, che posso essere santo anch'io, che definisco teoria, mentre invece l'altra è la pratica. Cos'è che devo fare per guadagnarmi una possibilità di salvezza? Ecco, mi si è parlato della teoria, non mi si è parlato della pratica, che invece è quella alla quale io sono in primis chiamato. Devo, cioè l'amitezza, il senso della giustizia, alcune beatitudini avrebbero bisogno di essere spiegate, perché il povero di spirito non riesco a capire cosa voglia dire, magari glielo chiedo, ecco. Cioè, farei questa osservazione, ecco, non...
Sì, se chi ci ascolta magari ha un Vangelo sotto mano, lo prenda in mano al capitolo 5, versetti 1-12 di Matteo, un Vangelo molto bello. Quando ai miei tempi si faceva l'esame in terza media, ricordo che portai proprio questo brano, ancora in mente in latino: Vidim saute in Jesu turbat et ascendit in monte, mercum sedisset, accesserunt ad Deum discepoli eius et aperiens aut suum, una pagina molto bella, di cui farei questi commenti. Anzitutto, beati, beati, beati per 9 volte, e alla fine rallegratevi ed esultate. È un Vangelo che parla di gioia. Il Vangelo è gioia, il Vangelo è una lieta notizia. Poi, chi sono i beati? E dividerei le beatitudini in due gruppi. Ci sono delle beatitudini che ci colgono in una situazione. Io sono povero. Adesso possiamo perdere in spirito perché diventerebbe più complicato. Io posso essere afflitto, piango, mi trovo in questa situazione. Oppure io posso essere perseguitato per la giustizia o perseguitato a causa del Vangelo. Mi trovo in questa situazione. Okay. Mentre le altre beatitudini descrivono una scelta, un atteggiamento che io scelgo di avere nella mia vita. Un conto è la situazione in cui mi trovo, piango perché ho perso una persona cara, piango perché sono ammalato, e un conto se io faccio la scelta di essere mite. Imparate da me, dice Gesù, che sono mite ed umile di cuore. Voglio andare a questa scuola, oppure divento un affamato e assetato di giustizia, operatore di pace, voglio essere un uomo misericordioso, voglio essere un puro di cuore. Sono le situazioni, e qui apro una piccola parentesi, chi le ha vissute un po' tutte e 8 queste beatitudini, più una 9? Gesù, nato povero, ha pianto anche davanti alla morte dell'amico Lazzaro, era desideroso di giustizia, abbiamo già detto mite umile di cuore, misericordioso, portava il perdono, operatore di pace, verrà perseguitato fino alla morte di croce. Allora, le beatitudini descrivono delle situazioni nelle quali possiamo trovarci, degli atteggiamenti che possiamo scegliere, sapendo che Cristo li ha vissute. Ma dove sta il segreto della gioia? Sta anche nel perché dovremmo sempre un po' mettere il soggetto. Perché di essi al regno dei cieli, cosa vuol dire? Perché Dio dà a loro, ad essi, il suo regno. Perché saranno consolati, perché Dio asciugherà le nostre lacrime. Perché erediteranno la terra, perché Dio dà in eredità la terra. Dio ci sazierà, Dio sarà misericordioso con noi, Dio mostrerà il suo volto. Allora il segreto della gioia non sta nel dire: ma non pensare che sei povero, mica posso dire a un povero così, ma posso dire a un povero che Dio gli è vicino, che Gesù ha fatto sua la scelta della povertà. Ecco un po' questo.
Vorrei fare una domanda su questo, le beatitudini, forse è meglio di no, però per il commento di qualcuno che ascolta il Vangelo e dice: ma le beatitudini, ma sono fatte solo come alibi per chi non sta bene, per chi ha poco dalla vita e quindi si deve considerare fortunato e dire: sarò fortunato dopo, non ho niente oggi, ho solo da lamentarmi. Questo è il commento che mi ha fatto uno dopo aver ascoltato la parola.
Dice:
è un alibi perché mi devo sentire consolato.
Allora mi viene in mente che era ancora... così facciamo gli auguri anche a lui, Karol Wojtyła era ancora arcivescovo di Cracovia, e conoscendo la figura di un beato, forse diventerà santo l'anno prossimo, italiano, che era Pier Giorgio Frassati, aveva definito il giovane delle 8 beatitudini. Non era povero Frassati, era di una famiglia tra le più ricche di Torino, il papà era il proprietario della stampa, era un industriale, quindi non povero, ma guardando a Gesù, come San Carlo, non era povero San Carlo, ma guardando a Gesù, al fatto di Gesù Cristo, ha fatto sua la scelta di Gesù.
Ha abbracciato questa scelta in modo, ecco, ho capito. Ma visto che siamo sul commento alla parola, anche quella di ieri, un po' di meraviglia ce la dà anche. Poi arriviamo al suo commento che ha fatto alla seconda lettura, con i diversi aspetti che ha messo in evidenza. Ma proprio su quella, sulla parola evangelica di ieri, bellissima tra l'altro, perché ci dimostra che Gesù stava bene nei banchetti, si trovava a suo agio, e il banchetto, il regno di Dio è il banchetto. Infatti lei anche stamattina alla Santa Messa, perché noi forse impoveriamo la Santa Messa, perché sembra quasi che andiamo perché il precetto che ci obbliga ad andare a Messa, invece no, lei stamattina quando ha alzato il corpo di Gesù ha detto siete tutti invitati al banchetto dell'agnello, quindi è il banchetto. Però anche qui noi a tutti i banchetti invitiamo sempre le persone che contano, quelle importanti, devono dare l'immagine della visibilità, no? Qui ieri al banchetto di ieri invece speciale.
Storpi, zoppi, ciechi, certo, e qui viene proprio fuori un po' la specialità di Gesù, che da una parte anzitutto offre, che bello, io ricevo l'invito a un banchetto. Ricevo l'invito a un banchetto, venite a me, io vi darò ristoro. Certo, devo poi anche accogliere lo stile di questo banchetto, no? La parabola parallela di Matteo, no? Occorre anche l'abito nuziale per partecipare al banchetto. Cioè, se mi fido fino in fondo di questo Dio, devo poi farlo mio questo...
Ecco, ma leggendolo mi è venuta un'altra obiezione che sembra banale, ma forse no, sono io che scendo in basso magari e dico, ma questi privilegiati, se avessero accolto l'invito, avevano lo spirito giusto di parteciparvi, come quello che riceviamo noi tutti i giorni dell'invito alla messa, al banchetto.
San Gregorio Magno, commentando proprio questo Vangelo, fa due osservazioni molto interessanti. La prima osservazione, che dice probabilmente queste persone non hanno mai apprezzato la bontà di Dio, non hanno mai gustata questa bontà di Dio fino in fondo. Gustate e vedete, dice un salmo, quanto è buono il Signore. Ecco perché io personalmente mi sento sempre di insistere sulla bellezza, sulla bontà, non sull'aspetto che è conseguente, perché il giorno in cui, facciamo un esempio in cui vi siete imbattuti molti di voi, uno fino a quando non ha l'amorosa guarda in giro, il giorno in cui il volto dell'amorosa gli è entrato dentro, ha incontrato e smette di fare il farfallone, ha quel volto lì dentro, dice non voglio perderlo questo volto, però prima c'è l'accadimento di aver incontrato il volto bello di questa ragazza, questo volto affascinante mi aiuta a dire che anche altri volti, che saranno pure anch'essi belli, no? Però in qualche modo vengono in seconda battuta.
E difatti la difficoltà è questa, Don Giuseppe.
Però è la grazia. Prima c'è la grazia.
Quello che pensa i buoi, che pensa al campo, alla fine dice io non riesco a pensare ad altro.
Vuol dire che per lui i buoi, che sono cose belle, perché poi c'è lo spazio per comprare i buoi, per sposarsi, per andare a fare altri affari. C'è lo spazio per questo. Non è che il buon Dio ci... Però ci deve essere un primato della grazia. Il grande pastore protestante Bonhoeffer dice c'è una grazia, e aggiunge a caro prezzo, è il prezzo del sangue di Cristo.
Ecco, questo è il Vangelo di ieri, che però consentirebbe un'infinità di domande, perché era troppo bello, troppo complesso, certo. Ci pone davanti tante riflessioni. Tante
una cosa bella domande. Che mi piace di te, Carlo, che ogni lunedì mattina dice che il Vangelo è bello. Ecco, bisogna partire da qui. Il Vangelo è bello, annuncia, ha una promessa, annuncia un dono. Dopo arriverà la mia risposta, che sarà quello che potrò fare.
Lei ieri ha commentato la seconda lettura, quella agli Efesini, sulla pace. La pace, e lei quando ha messo in evidenza e dice la pace è una parola sola, Cristo è la pace.
È San Paolo che lo dice.
Ma oggi però.
È San Paolo che lo dice.
Allora però lo poteva dire San
Anche
Paolo.
Anche oggi.
Oggi chi lo può dire?
Io in nome di Cristo, ecco che Cristo ha messo in pratica le beatitudini, beati gli operatori di pace. Cristo, no? È stato operatore di pace. E io, che voglio essere un seguace di Cristo, voglio seguire Cristo, divento operatore di pace.
La vita di oggi non ha più seguaci a quello che sta avvenendo, e il Papa si batte tutti i giorni.
È povero piccolo, facciamo i complimenti al Papa e alla sua costanza nel dire costantemente che la guerra è una follia, che la guerra è una sciocchezza, che è una mancanza di...
Ecco, ma questo invito alla pace... Ecco, noi pensiamo subito alla guerra, dove non possiamo fare niente. Le guerre le fanno. Nascono senza che noi lo vogliamo, possiamo fare qualcosa, poi cesseranno senza che noi possiamo fare qualcosa.
Speriamo, perché
mentre
questa guerra
non lo so, tutte le guerre hanno un momento di disperazione, poi dopo c'è una luce, fortunatamente. Ma il richiamo alla pace, secondo me, dovrebbe essere di più invece a noi. Vivere in pace, cioè mi sembra che nella nostra società il concetto di pace, di trovare accordi, di andare d'accordo. Io mi ricordo che mia madre mi aveva lasciato anche un biglietto a me e a mia sorella.
Che bravo, andate d'accordo.
Andate d'accordo.
Bravissimo.
Oggi abbiamo perso questo messaggio, per cui l'invito alla pace dovrebbe essere indirizzato a noi, che nella vita di tutti i giorni, anziché andare a vedere che cosa ci divide, cerchiamo di vedere cosa ci unisce nel nostro piccolo, perché se invece lo ampliamo alla guerra non facciamo
Infatti,
niente.
Infatti, Cristo, dice San Paolo, ha abbattuto il muro, abbattiamo anche noi i muri. Certo, io non posso non avere il muro, in questo caso posso averlo con un mio parente, con un mio vicino.
Su questa immagine siamo costretti a chiudere. Don, perché il nostro tempo è finito, chiederemo
Buona
di
settimana.
Portare, di allungare il tempo, perché non ci basta più.
Va bene.
Grazie a Don
Grazie
Giuseppe.
A voi,
salve,
buona
grazie.
Settimana, buon San Carlo e a tutti i cani.